E allora, il giorno dopo Inter-Napoli, cosa vi è piaciuto e cosa cambiereste del match del Meazza? E poi ovviamente il caso Acerbi, Juan Jesus e il punto su Osimhen.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti e bentornati su Radio Marte. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo. 339-666-9990. Vi invito subito a scriverci al nostro numero WhatsApp le vostre considerazioni su Inter-Napoli, ma soprattutto a rispondere al quesito del giorno, che è: cosa cambiereste appunto della partita vista ieri al Meazza? Cosa non vi è piaciuto proprio dei meccanismi di gioco, qualche giocatore in particolare, o cosa invece portereste per provare a volare verso un posto in Europa? Non parlo di Champions League, perché insomma adesso il quinto posto è occupato dalla Roma ed è, diciamo, distante 6 punti, quindi con 9 partite a disposizione, con un Napoli che non sta trovando la via della vittoria, è abbastanza complicato. Però sicuramente è ancora possibile matematicamente, quindi, come hanno ribadito anche diversi giocatori del Napoli nel post match contro l'Inter, bisogna provarci ad ogni costo. Voi ci credete ancora a questa qualificazione? In ogni caso sarebbe fondamentale riuscire a centrare almeno il quinto posto, proprio anche per una questione economica e per fondare su basi economiche più certe una ricostruzione del Napoli. Oggi addirittura il Mattino parlava di rifondazione, di rivoluzione in casa azzurra, con tantissimi candidati alla partenza quest'estate, quindi davvero anche tantissimi dei nuovi acquisti del Napoli, quelli effettuati tra il mercato di giugno scorso, quelli effettuati tra nel mercato anche di gennaio. Detto questo, proviamo a fare il punto della situazione con il nostro primo ospite, il padrone di casa qui della redazione sportiva di Radio Marte, Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Allora Pasquale, tantissime notizie da approfondire. Prima di tutto il caso Acerbi, Juan Jesus. Ha parlato in conferenza stampa anche Luciano Spalletti, il CT dell'Italia, riferendo un po' quello che erano state le dichiarazioni di Acerbi rilasciate anche di ritorno a Milano. Insomma, pare che non abbia detto, queste sono state ovviamente le parole di Acerbi, di non aver parlato minimamente di razzismo. Ha capito male Juan Jesus? Insomma, è una ricostruzione abbastanza complessa.
Ricostruzione complessa, cioè sarà bisogno, insomma, di vediamo se l'arbitro Lapin ha scritto qualcosa. Ci sarà ovviamente bisogno del lavoro, dell'intervento della Procura federale, perché secondo me non sono d'accordo quando Juan Jesus ha detto che è una cosa che finisce in campo, perché con un insulto così grave, poi andrà chiarito ovviamente, io non lo so, perché Acerbi ha detto quello che abbiamo ascoltato nell'intervista, Spalletti ha detto questo, però poi intanto ci sono dei fatti. Acerbi ha lasciato il ritiro della nazionale, quindi è evidente, insomma, che mi sembra, insomma, una situazione da chiarire, perché magari, insomma, per evitare un imbarazzo tra qualche giorno è andato via dalla nazionale. Cioè, la leggo così, insomma, l'esclusione di Acerbi, perché il tema è importante, il tema è grave, il tema è serio, e quindi aveva fatta tutta la chiarezza del mondo su questa vicenda. Torno al discorso di prima, non va bene che rimanga in campo, non assolutamente no. Situazioni del genere vanno affrontate eventualmente con anche delle punizioni, perché il calcio è anche non di chi lo gioca, ma di chi lo guarda, anche dei ragazzini che possono trovarsi in una situazione del genere, e eventualmente vanno date delle punizioni esemplari, perché è un insulto che non esiste, onestamente non un epiteto
vergognoso, parola, sì,
brava, però vergognoso, la cosa brutta che non deve,
che proprio qualifica proprio colui il quale la proferisce o anche solo lontanamente la pensa, quindi non assolutamente il destinatario, che tra l'altro
di razzismo noi ne parliamo spesso,
sì.
Ci indigniamo sempre, non solo quando la vittima sia un calciatore del Napoli, altrimenti facciamo un altro errore anche noi, Però io noto che a volte non si vada mai fino in fondo, cioè anche quando esatto. è accaduto a Magnana, ad Udine, quindi esulo anche da questo contesto. Io credo che si debba avere la volontà di risolverlo una volta per tutte e di provare a estirparlo. Non è facile, non serve, non basta una punizione esemplare, però cominci a mettere una goccia, cominci a mettere dei principi, dei valori di educazione che poi servono soprattutto a chi il calcio lo segue, che sono i ragazzini. Esatto. Il calcio è dei bambini, il calcio non è nostro, il calcio è dei bambini, dei futuri tifosi, ed è fondamentale, insomma, che ci sia una direzione chiara, univoca e senza, come dire, fraintendimenti su un tema molto serio come il razzismo.
Tra l'altro oggi leggevo, se non ero proprio sul Napolista, ma non ne sono estremamente sicura della fonte adesso, perché ho letto tantissime cose in merito, ma effettivamente in Italia questo tema sembra sempre passare in secondo ordine, quasi come se non fosse un tema caldo, un tema scottante o così importante come invece l'argomento richiederebbe. Cioè è veramente vergognoso che nel 2024 ancora si facciano delle esternazioni del genere, ovviamente col beneficio del dubbio andrà accertato quanto detto da Cervi, ma facciamo un discorso astraendo dalla situazione particolare, ma un discorso in generale che è veramente inaccettabile. Negli stadi troppo spesso accade questo, lo ricordiamo ai danni di Maignan ad esempio, no? Uno degli ultimi episodi.
Ma guarda, io credo che, voglio citare Koulibaly, qualche anno fa quando accadde a San Siro, anche a lui insomma una situazione del genere, anche se lì è diverso perché lì fu insultato da una parte del pubblico.
Sì.
Io, a me personalmente, da napoletano, qua lo devo dire insomma, perché è necessario, dà fastidio anche la discriminazione territoriale.
Ah, moltissimo.
E onestamente mi sembra insomma che sia diventata che non si combatte più, cioè io dico combattiamo tutte le forme di razzismo, non soltanto una, tutte le forme di razzismo, e proviamo ad educare poi quelle che sono le future generazioni.
Sì.
È un tema, è difficile, non possiamo, diciamo, come dire, esaurirlo in pochi minuti di collegamento, perché potremmo fare 20 trasmissioni e probabilmente non saremo neanche ad un quarto della discussione.
Sì.
Però qualcosa bisogna fare. Nel caso di genere tra Acerbi e Juan Jesus è fondamentale che si vada fino in fondo, si chiarisca l'episodio ed eventualmente si prendano dei provvedimenti seri. Su questo non devono esserci sconti. Quindi se interviene, come credo, la Procura federale, è giusto che ascolti Juan Jesus, ascolti Acerbi, ascolti l'arbitro, e poi insomma si capisca e si ricostruisca l'accaduto nel migliore dei modi.
Allora Pasquale, proprio un flash sulla questione Osimhen, ieri non è stato impiegato no. contro l'Inter, che cosa ti aspetti, convocazione in nazionale sì o no?
Guarda, non so se sia ancora ufficiale, credo di no, Osimhen non va in nazionale, Osimhen non partirà con la nazionale, non disputerà le due gare con la Nigeria. Il Napoli credo ufficializzerà tra poco l'elenco dei suoi nazionali, ricordiamo che la ripresa della preparazione giovedì. I nazionali dovrebbero essere 10 e quindi non ci sarà Victor Osimhen, non è stato poi alla fine convocato, diciamo fatto in modo di non partire anche Traoré, che è importante perché sì. avere due settimane insomma per poter allenare e migliorare la condizione è fondamentale, e non partirà, ma lì perché non ci sono amichevoli, neanche Anguissa. Quindi tu provi insomma a recuperare dei giocatori, Osimhen che era reduce dalla Coppa d'Africa e ha giocato sempre, Anguissa che obiettivamente in questo momento non sta avendo un grande rendimento, Traoré che mi sembra in leggera crescita ma ha bisogno insomma secondo me di avere un po' di regolarità di allenamenti. Quindi su Osimhen, da quello che mi risulta, il Napoli, il medico del Napoli ha mandato una relazione alla Federazione Nigeriana.
Dopo lo sentiremo, dopo noi ascolteremo qui a Radio Marte Raffaele Canonico, quindi sarà un argomento trattato anche con lui, ovviamente per quanto potrà rispondere.
Da quello che risulta a me è stato comunicato alla Federazione Nigeriana dell'infortunio di Osimhen, perché Osimhen ieri di fatto è andato in panchina pro forma, non si è mai riscaldato, nella settimana precedente alla partita con l'Inter non ha fatto un allenamento in gruppo perché ha fatto personalizzato anche sabato, E quindi Osimhen resta a Castel Volturno, si allena a Castel Volturno. È una settimana, come dire, un po' particolare per noi, perché noi di solito contiamo solo i giocatori che partono, no? I nazionali, adesso c'è anche l'allenatore, non c'è.
Che Caldona, e neanche il preparatore Sinatti è con l'Italia.
Non c'è Sinatti, non c'è Segarelli, non c'è Bonomi, non ci sono tutti i membri dello staff anche della nazionale slovacca. Resta Cacciaputi, resta Grava, resta Beccaccioli, resta Marco Brini. Ieri un pochino ha detto Calzona che vedrà insomma gli allenamenti con il drone quando ha terminato gli impegni con la Slovacchia. Di sicuro avrà lasciato un programma da seguire, delle situazioni da fare. Alcuni giocatori faranno, soprattutto secondo me, proveranno a migliorare ancora di più la condizione. Mi viene in mente Traoré, e quindi poi Calzona finisce martedì, se non mi sbaglio, gli impegni martedì prossimo, poi da mercoledì sarà Castel Volturno e rifinirà la preparazione in vista della gara con
gli
la
Gli allenamenti quando poi riprendono, Pasquale?
Giovedì. Okay. Quindi ci sono oggi, domani, 3 giorni di riposo dato Calzona.
Va benissimo Pasquale, ti ringraziamo
ciao, come sempre, ciao.
Leggiamo domani sulla Repubblica. Ringraziamo Pasquale Tina, intanto ci state scrivendo già in tantissimi, vi ringrazio al 339-666-9990 riguardo a Acerbi, credo che non si sia comportato da uomo e reiterando la sua vigliaccheria non fa altro che dare ulteriori conferme, così Giovanino Grandarabbia, che saluto, ci ha fatto tantissima compagnia ieri durante il match. Non vi dimenticate che Acerbi viene dalla squadra più razzista della Serie A, così Gino da pianura, si riferisce immagino appunto alla Lazio. Sono stati tantissimi commenti da questo punto di vista durante tutto l'arco della giornata qui a Radio Marte da parte di voi ascoltatori, però c'è anche da dire che non è tutta la tifoseria così, sicuramente, però è un campanello d'allarme che suona forte. Qualora le parole di Acerbi venissero confermate, quelle riferite da Juan Jesus, o meglio quelle arguite attraverso le ricostruzioni diciamo delle immagini riferite quindi da Juan Jesus all'arbitro, vedremo insomma che cosa accadrà. Siamo in attesa di sviluppi in tal senso. Detto questo, noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, 90 secondi e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, sono le 20:20, siete sintonizzati su Radio Marte e questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia, stiamo affrontando l'argomento Inter-Napoli. Ho letto moltissime analisi, anche molto abbastanza entusiaste della partita, del punto guadagnato. Sicuramente le premesse erano abbastanza negative, perché il Napoli non vive una stagione particolarmente felice per usare un eufemismo. L'Inter invece aveva 31 punti di vantaggio, che poi ha conservato dopo il pareggio, però insomma la prestazione che il Napoli ha offerto in casa dei nerazzurri non è stata poi così convincente per tanti di noi, devo dire anche me compresa. Voglio parlarne, voglio capire cosa si deve portare, da cosa si può ripartire per questa volata finale, 9 partite per conquistare un posto in Europa, cosa invece si deve cambiare. E voglio farlo con qualcuno che il Napoli l'ha visto, l'ha fatto vincere, ci ha vissuto, ci ha giocato, ha vinto 2 campionati italiani con il Napoli. Do il benvenuto ad Alessandro Renica. Benvenuto mister.
Buonasera Emanuela.
Allora, mister, la partita, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, sono molto emozionata sempre di averla ai nostri microfoni.
Grazie.
Detto questo, io vorrei una sua analisi del match visto ieri al Meazza, su cosa Calzona dovrà lavorare per migliorare la prestazione, cosa non è andato?
Ma c'è sempre quella tipologia di gol che prende il Napoli in area di rigore, dove già col Barcellona si è sbagliato, ieri si è sbagliato di nuovo, con la Juventus si è sbagliato tante volte, ma grazie a Vlahovic in serata negativa siamo stati graziati, tra virgolette, e quindi sicuramente questo è un aspetto su cui deve lavorare assolutamente Calzona, deve risolvere una volta per tutte questo spazio che si lascia esageratamente a chi invade l'area di rigore, che poi possa essere Darmiao o che possa essere Lopez o che possa essere Vlahovic. Il problema è che in area non si sta marcando ma si sta coprendo, ed è un problema molto serio, perché poi costa partite, costa morale, costa anche un problema, cioè diventa un po' una cosa negativa, dove poi magari anche come squadra, subendo così tanti gol, poi non cresci. E devo dire, e chiudo, che in effetti tutti sono entusiasti, io non sono così entusiasta di questo periodo del Napoli, perché effettivamente sì, hai fatto ci sono state due vittorie, tre pareggi mi sembra, no?
Sì.
Ma insomma, con la Juventus, insomma, compreso anche ieri, insomma, ieri alla fine hai tirato mezza volta in porta su un calcio d'angolo regalato dall'Inter.
Sì.
Anche dubbio, tra virgolette, ma questo lasciamo perdere. Però voglio dire, alla fine non vedo questo grande entusiasmo, come ci possa essere questo grande entusiasmo, e poi facendo credere, insomma, che in questo momento questo allenatore stia facendo chissà che cosa. Lui, come gli altri, ha delle problematiche oggettivamente che nascono proprio dalla difesa, che quest'anno non è all'altezza, perché con la perdita di Kim il Napoli ha perso molto, e poi dopo il discorso sarebbe lunghissimo, insomma, poi alla fine, insomma, chiudiamola qua, se no siamo qua fino a mezzanotte.
No, è vero, però il Napoli davvero si è macchiato di questa colpa, no? Di questa responsabilità di non aver trovato un sostituto degno, insomma, di Kim, perché perdere un calciatore come Kim ha fatto perdere proprio tutti quei meccanismi di gioco che erano permessi proprio da un calciatore con quelle caratteristiche, quindi non è stata una perdita semplice, insomma, e il Napoli non l'ha diciamo ammortizzata bene. Detto questo, mister, da qualche istante ci sta seguendo all'altra linea telefonica il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Ciao Luca, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, una domanda per te. Oggi anche il Mattino parlava di rivoluzione possibile in casa Napoli, tantissimi calciatori candidati all'addio, e di questi quello che colpisce è che la maggior parte sono i nuovi innesti, quelli cioè che sono arrivati tra giugno, cioè tra l'estate scorsa e gennaio. Un mercato fallimentare da tutti i punti di vista.
Sì, il mercato non ha certamente aiutato il Napoli in questa stagione. Spesso si cercano le risposte dal mercato, no? Non è sempre il mercato la soluzione di tutti i problemi che ci possono essere all'interno di una stagione. Mi pare che il mercato rappresenti uno dei problemi del Napoli di quest'anno. Attraverso il mercato non sono arrivate le risposte che probabilmente qualcuno si attendeva, con l'inserimento di giocatori. L'esempio su tutti, ieri l'abbiamo detto anche a Sky, è paradigmatico, non chiaramente l'unico, ma Lindstrom, che gioca pochissimo e quando gioca non riesce neanche ad incidere per tutto quello che è costato, e chiaramente da un giocatore che non ha portato nulla finora al Napoli. Anche gli altri che sono arrivati a gennaio, alcuni non hanno giocato praticamente nulla. Dendon, credo che abbia fatto 3 minuti in questi primi 2 mesi.
Pare 11 minuti, incredibile, ecco, davvero adesso, pochissimo.
Quindi chi è arrivato non è riuscito ad alzare l'asticella rispetto al passato, che era un'asticella alta, per carità, però se sei al Napoli è perché evidentemente quel tipo di status te lo sei andato a guadagnare nel corso della tua carriera. Unito a tutti gli altri problemi di cui avete parlato anche finora, penso che non ci siano state non c'è neanche la possibilità di potersi inserire nel miglior modo possibile, no?
Esattamente così. Mister Renica, io ho notato nel match di ieri una eccessiva lentezza nella manovra degli azzurri, che diventava prevedibile, molto macchinosa, quindi assolutamente non pericolosa, ma anche un reparto d'attacco estremamente lontano dal centrocampo, poco supportato dal centrocampo stesso. Ma come mai tutte questa lentezza proprio nelle idee, anche perché a volte sembra quasi che il portatore di palla non sappia su chi scaricare il pallone?
Ma io invece credo che adesso parliamo dopo, è sempre facile. Allora, credo che secondo me la scelta di Raspadori come prima punta, visto poi l'atteggiamento che ha avuto l'Inter in campo di fare un pressing ultra offensivo e feroce, abbia impedito ovviamente al Napoli di sviluppare quello che tu stavi dicendo adesso, no? Quindi vedrei più un merito dell'Inter, che finché è stato molto molto aggressivo, molto intenso e molto anche pericoloso. Adesso al primo tempo credo che Merete abbia fatto veramente Merete ieri è stato uno dei migliori in campo. Dopodiché secondo me c'è stata anche una scelta, e parlo dopo, sbagliata, perché secondo me Raspadori non è certo quella punta che ti può far uscire da un pressing ultra offensivo di quel tipo lì, e quindi andare a cercare di giocare palla a terra con Inter così forte in quel momento, che ha interpretato molto bene la partita, non c'era la soluzione di uscita. Quindi io avrei visto proprio l'incontrario, cioè avrei visto Simeone all'inizio proprio per provare a dargli qualche volta la palla là per far uscire la squadra sulla seconda palla, e dopo Raspadori. Ma voglio dire, purtroppo insomma, questi sono pensieri che si fanno dopo, quando si vedono le partite, certo, gli sviluppi, e credo che il merito comunque sia dell'Inter, insomma, più che del merito del Napoli. Però il Napoli deve anche imparare che non è che deve giocare per forza, quando poi non esci perdi tutte ste palle, no?
Certo.
Cioè, voglio dire, qualche volta cerca veramente la punta, cerca di uscire in un altro modo sulla seconda palla, insomma. Fa parte del gioco. Più soluzione hai, più sei leggere, interpretare le situazioni, è più facile anche uscire da un'aggressività così feroce come quella dell'Inter nel primo tempo.
Esattamente così. Luca, la tua domanda per mister Renica.
No, io prima sentivo che parlava sicuramente delle manchevolezze che il Napoli continua ad avere in fase difensiva. È soltanto una questione di uomini o a livello tattico? Perché spesso si dice, no, che i difensori sono i più facili da poter sostituire, perché poi lo dice anche il mercato, i prezzi più alti sono per gli attaccanti, che sono quelli che poi decidono, posto che poi ci sono dei difensori che costano tanto quanto gli attaccanti. Oppure con l'organizzazione tattica, con i reparti più stretti, con delle codifiche che sicuramente sono andate perse durante questa stagione, si può sopperire? E quanto tempo ci vuole per rimandare a memoria determinate circostanze?
Allora, è un po' tutto questo in sostanza. la cosa più importante, secondo me, deve rimediare assolutamente Calzona, visto anche il tipo di gol che ha preso, è proprio il fatto di, a parte il lavorare di reparto ovviamente, che è fondamentale, ma anche più collaborazione fra i giocatori, soprattutto chi è più lontano dalla palla, che vede il movimento dell'attaccante davanti e richiamare, dico una delle tante situazioni dove devono migliorare, e richiamare il compagno in area, soprattutto alla famosa marcatura uomo, perché il problema del Napoli è che come riferimento ha di guardare sempre la palla quando si sta difendendo, e dopodiché invece di marcare si copre, si fa densità davanti alla porta, e basta un movimento di uno che fa finta di andare avanti e torna indietro, e questo trova il tempo e spazio per farti gol, come il caso ieri di Darmian, ma come ho detto prima, sì, il caso di Lopez, oppure il Vlahovic che ne ha sbagliati un casino. Cioè qua c'è un errore quotidiano. Dopodiché, secondo me, Calzona, se non rimedia questo, veramente il Napoli nella fase difensiva rischia veramente di compromettere totalmente una stagione che è già in parte compromessa. Però ci sono troppi errori, ci vuole un po' di tempo. Però lavorando su queste situazioni, sicuramente se uno ci lavora tu te ne accorgi. Ad oggi devo dire che Napoli su queste situazioni non ci ha lavorato proprio per niente, è un dato di fatto, cioè i giocatori guardano sempre solo la palla e non hanno come riferimento anche l'uomo, e non hanno neanche il tempo e l'occhio giusto per accorciare e impedire poi a chi viene dentro un'area a riempirla di far gol anche abbastanza facili, direi. Poi è chiaro che si potrebbe lavorare anche con gli esterni, ma lì è un discorso un pelino più complesso, gli esterni alti, dico, che magari scendono qualche volta sulla linea difensiva, però qualche volta Politano lo fa, devo dire che Cavara questo non lo fa per niente. Bisognerebbe che anche Cavara imparasse, quando vede la squadra che è in difficoltà, che imparasse anche lui ad aiutare, perché dove c'è il buco può scendere anche lui a difendere, perché ha forza, ha gamba. E adesso vi dico una cosa in più, perché io giocavo con un certo Maradona, che sicuramente ammirato, e guardate che la sua grandezza era quella di capire che quando noi eravamo in difficoltà lui veniva a aiutarci a difendere, e capiva le necessità di quel momento della squadra senza che nessuno gli dicesse. Ecco, credo che anche questo a volte manca nel Napoli, no?
Sì. Ecco. È esattamente così, insomma, è sempre piacevole parlare di calcio con lei, mister Renica. La ringrazio di cuore per essere stato con noi su Marte.
Buona serata.
Grazie davvero. Grazie. Luca, io ti volevo chiedere se hai giusto due minuti, anzi un minuto di possibilità di attesa per la pubblicità e poi ritorno per farti le ultime due domande.
Va benissimo.
Grazie, grazie. Allora, noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci, siete stati in tantissimi. Vi prometto che vi leggo dopo la pubblicità. 339-666-9990. Tra qualche istante sono da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci, promesso, 55 secondi di pubblicità, sono già in studio e vi leggo insomma qualche messaggio che ci avete mandato al 339-666-9990. Ciao Emanuela, io credo che il problema maggiore del Napoli sia l'incapacità di tenere ritmi alti, il possesso palla è troppo lento e non riusciamo a essere pericolosi in avanti, un po' l'analisi che ho appena fatto con il mister Alessandro Renica. Buonasera Emanuela, un caro saluto all'indimenticabile mister Fernando Pero. Così ci scrive al numero WhatsApp. Vorrei proporre una domanda: l'addio di Klopp e Xavi darà il via ad un valzer di panchine? C'è la possibilità di vedere De Zerbi al Napoli? Così Antonio che mi chiede di girarti la domanda. Luca, ti ritroviamo, Luca Marchetti di Sky Sport. Secondo te appunto l'addio di Klopp e Xavi possono determinare a catena un cambiamento degli allenatori che potrebbe permettere a De Zerbi di approdare a Napoli?
Io ritengo di no, nel senso che se non ci fossero stati cambi di queste due panchine magari poteva essere un'opzione, ma penso che anche Barcellona e Liverpool possano pensare a De Zerbi, non so se poi andrà, non so se lo tengono seriamente in considerazione, però è stato certamente accostato alle panchine di Barcellona e Liverpool. Io credo che De Zerbi oggi sia uno degli allenatori più apprezzati a livello internazionale e che abbia e si possa permettere anche il lusso addirittura di poter scegliere eventualmente la panchina della prossima stagione, perché ha fatto molto bene, perché ha dimostrato di saper creare valore, ha creato di poter dare spettacolo, deve coniugare e deve continuare a lavorare per farlo questo tipo di match fra il risultato e lo spettacolo, però credo che sia destinato ad andare ad allenare dei grandissimi club, non che il Napoli non lo sia, ma in questo momento il Liverpool e Barcellona probabilmente sono più competitivi o più attrattivi, ecco.
Direi di sì, anche per un fatto economico, di ambizioni, di organizzazione societaria, è un dato oggettivo, insomma. Adriano da Giuliano, a mio avviso, dice: non va fatta nessuna rivoluzione, bisogna dare solo al mister il tempo di perfezionare alcuni aspetti, tra cui il difendere alti di squadra, che comporta, a mio avviso, meno gol subiti e più occasioni da gol per noi. Non scordiamoci che Spalletti ci ha messo un anno per perfezionare il suo Napoli, forza Napoli sempre. In effetti, Luca, è vero, no? Spalletti al primo anno ha lavorato, ha avuto modo di lavorare tantissimo, anche sullo stesso Osimhen, no? Perché faceva degli allenamenti aggiuntivi, proprio individuali su Osimhen. Lo proviamo a richiamare, richiamiamo anche l'altro ospite. Faceva degli allenamenti, dicevo, proprio su Osimhen individuali per migliorare alcune specifiche del calciatore, che poi abbiamo visto hanno prodotto quel miglioramento lì che ha condotto poi il Napoli a contare sul suo bomber di assoluto livello, che ha dato una grandissima mano, ha messo una firma grande così sulla vittoria dello scudetto degli azzurri nella passata stagione. Quindi Luca, dicevamo, è importante secondo te non rivoluzionare ma dare tempo a Calzona di poter dare i suoi meccanismi ai giocatori e quindi al Napoli?
Sì, io credo che in questo momento Calzona abbia il tempo di poter dimostrare al Napoli di poter essere l'allenatore giusto, perché c'è anche la possibilità di potersi qualificare in Champions League, di dare continuità al proprio lavoro, è una grande vetrina il Napoli e sta dimostrando, secondo me, passo dopo passo, di aver ridato intanto un'anima al Cagliari, al Napoli, di aver ridato alcuni automatismi. È vero che c'è molto ancora da lavorare, come sottolineavamo in precedenza, però la chance ce l'ha. Ora, rivoluzione o meno, comunque sicuramente il Napoli delle riflessioni profonde rispetto a questa stagione è andata così male rispetto a quella dello scorso anno, le deve assolutamente fare e deve trovare delle risposte che secondo me sono dappertutto, in tutte le componenti di una società, dalla dirigenza all'allenatore alla squadra, perché in tutte e tre queste componenti ci sono state delle cose che non hanno funzionato e quindi bisogna fare in modo che tornino a funzionare.
È esattamente così. Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky Sport come di consueto.
Ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Io sono particolarmente emozionata di avere ora ai microfoni di Radio Marte il responsabile dell'area medica del Napoli, il dottor Raffaele Canonico. Bentornato su Marte, dottore.
Buonasera Emanuela, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi, come dire, invitato.
No, grazie a lei per aver accettato l'invito, perché c'è tra l'altro un evento estremamente importante, una giornata di formazione e confronto sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa nell'atleta. Ci può dare qualche indicazione in più, soprattutto chi prenderà parte a questa importante giornata di medicina e di medicina dello sport?
Sì, allora noi con il mio braccio destro nel Napoli, il dottor De Luca, ma soprattutto col nostro cardiologo dello sport del club, che diciamo è uno dei massimi esperti in cardiologia dello sport in Italia, da tempo su una sua intuizione avevamo l'idea di portare a Napoli una giornata incentrata totalmente sul tema della morte improvvisa, quindi sulla prevenzione della morte improvvisa e le problematiche cardiovascolari nell'atleta. Molti forse non sanno, ma noi in Italia siamo, come dire, per la cardiologia dello sport, oltre che per la medicina dello sport, degli opinion leader. In Italia, per di più rispetto ad altre nazioni europee, abbiamo una normativa e diciamo una tutela medico-sportiva che va molto al di sopra di quello che succede in altre nazioni d'Europa. Se vi ricordate, tanti atleti che sono morti durante attività sportiva, durante allenamento, ma questo è capitato anche in Italia. Però per dirvi che è un tema che da più di 20 anni è al centro dell'attenzione della medicina dello sport e dei cardiologi dello sport. Quindi abbiamo, come dire, il dottor Antonio Russo, che è stato, come dire, un po' la mente di questa giornata, ha voluto invitare tra i massimi esperti del territorio italiano in cardiologia dello sport, proprio per affrontare tutte le tematiche, i topic più specialistici, per, come dire, confrontarsi un po' con i medici dello sport o comunque anche con tutte quelle che sono le figure che si affacciano nel mondo dello sport dilettante, giovanile, amatoriale, master, fino poi a livello professionistico.
Leggevo che l'evento si terrà presso l'Hotel Sakura di Torre del Greco a Napoli il 22 marzo di quest'anno, quindi davvero tra 4 giorni, e che sarà proprio questo hotel la cornice di questo evento importantissimo, che avrà tra i vari ospiti anche il professor Antonio Giordano, che noi tutti conosciamo e che è un altro luminare della medicina internazionale.
Sì, ecco, il prof con Antonio, insomma, c'è un legame che va avanti da anni. Lui è sempre stato molto sensibile su quelli che sono i temi della ricerca clinica di base, ma anche della ricerca clinica applicata a quelle che sono le patologie da sport. Infatti proprio con il prof Giordano abbiamo fatto qualche anno fa anche uno studio incentrato sul discorso delle predisposizioni genetiche a determinati tipi di patologie, oltre che andare a valutare i pattern genetici degli atleti per poi cercare di indirizzare quelle che erano sia le metodologie di allenamento che le strategie di prevenzione, sia da un punto di vista cardiovascolare ma anche da un punto di vista fisico, per quelli che sono gli atleti di alto livello. E Antonio in questo è sempre stato, come dire, un po' avanti, no? Poi una mentalità che poi ha ulteriormente sviluppato negli Stati Uniti, dove c'è un'impostazione alla ricerca leggermente diversa rispetto a come si fa in Italia, ma comunque che va ad affrontare in maniera ultra specialistica tutta una serie di problematiche.
Allora, dottor Canonico, intanto complimenti per l'iniziativa, daremo il giusto risalto alla stessa, perché è un tema di estrema attualità ed è un tema estremamente interessante. Però non posso lasciarla andare senza chiederle qualche notizia, se possibile, su Victor Osimhen, sulla partenza per la nazionale e sulle sue condizioni.
Ma guardi, a parte che preferirei come dire, evitare di dare una risposta.
Certo.
Io posso dire soltanto, insomma, di stare tranquilli. Noi abbiamo fatto sempre il nostro lavoro con scienza e coscienza, cercando di valutare e ponderare tutta una serie di rischi e benefici, che è poi quello che facciamo fondamentalmente con tutti gli atleti, e valutando poi quello che è, insomma, un po' lo storico dell'atleta, in questo caso dei calciatori, e del carico, insomma, di partite nell'ambito della stagione agonistica. Arriveremo negli anni, già ci stiamo arrivando, e anche l'anno prossimo ancora di più, a un carico di partite sempre più importante, che anche un super atleta potrebbe avere difficoltà a sopportare. Infatti, secondo me ci ritroveremo a gestire rose molto più ampie per far fronte. Ma pensate, in NBA si giocano soltanto 82 partite di regular season più eventuali playoff, e infatti l'incidenza degli infortuni sia indiretti che diretti è altissima. Ma lo stesso sta avvenendo in qualsiasi sport, sia di squadra che soprattutto di squadra, e soprattutto dopo il Covid sono aumentati in maniera esponenziale la percentuale di infortuni, soprattutto muscolo-tendine, e anche la gravità. Noi spesso ci troviamo a fronteggiare degli infortuni muscolari che hanno una durata media che vanno ben al di sopra delle 4-5 settimane, quindi del classico mese di assenza, il che, capirete, alla fine, soprattutto poi su certi giocatori, può essere, diciamo, un peso importante per i club.
Il club, sì.
A volte può essere molto, come dire, non tanto utile ma anche intelligente capire che saltare uno o due allenamenti o saltare una partita magari ti salva le successive 6-7 partite. Quindi è questo che poi si va a valutare, come quantificare e quanto rischiare.
È chiarissimo, dottore, è stato davvero prezioso il suo contributo, la seguiremo nella giornata dedicata appunto alla prevenzione della morte improvvisa dell'atleta il 22 marzo, e la ringrazio davvero tanto per essere stato con noi qui su Marte.
No, grazie a voi, e mi raccomando, sensibilizziamo. Sì. Sempre questo discorso della prevenzione, soprattutto per i più giovani, ma anche per gli atleti master, per chi è diventato atleta dopo i 40 anni, all'effettuare delle visite medico-sportive, sia non agonistiche che agonistiche, fatte con criterio, fatte da professionisti seri e qualificati, e non quelle visite che purtroppo si continuano a vedere o nei camper o negli spogliatoi delle scuole calcio, delle scuole basket, delle palestre di ginnastica. Purtroppo è un tema su cui noi ci battiamo da 20 anni, quindi è una cosa che ci tenevo molto a sottolineare.
E ha fatto benissimo, e anzi cogliamo l'invito e lo seguiremo, diciamo, nelle prossime settimane, ma in realtà proveremo a farlo con maggiore continuità, perché è giusto mantenere sempre elevatissimo il livello dell'attenzione su questa tematica, così come un po' su tutte le tematiche che riguardano la salute dell'atleta, così come dell'essere umano a 360 gradi. La ringraziamo davvero.
Saluti a tutti, buona serata e buon proseguimento.
Grazie al dottor Raffaele Caronico, responsabile medico della società sportiva Calcio Napoli. Noi vogliamo in pubblicità, ci avete scritto in tantissimi, 339-666-9990, dopo la pausa pubblicitaria di 1 minuto e 30 secondi, abbiamo un ospite, un giornalista che si occupa di calciomercato, ovviamente con cui analizzeremo anche la partita di ieri contro l'Inter, le prospettive per il futuro del Napoli. Scrivete tutte le vostre domande su WhatsApp, così e le giro. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci tornati, questa è Radio Martire, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, ancora 10 minuti esatti in vostra compagnia per poter affrontare non solo l'analisi approfondita del match di ieri sera tra Inter e Napoli, finito come sappiamo molto bene in parità 1-1, ma soprattutto per andare ad analizzare quali sono le prospettive del Napoli per il futuro, prospettive che oggi il Mattino ha, diciamo, indicato come prospettive rivoluzionarie nel vero senso della parola. Perché? Perché fondamentalmente il Napoli, secondo appunto i colleghi del Mattino, andrà incontro ad un vero e proprio cambiamento epocale di gran parte dei suoi giocatori, dei giocatori che compongono la sua rosa, e gran parte di questi calciatori sono quelli, come dicevamo anche in apertura di trasmissione, che sono arrivati al Napoli soltanto l'estate scorsa o addirittura a gennaio. Ne parleremo tra pochissimo con un ospite che si occupa proprio di calciomercato. Intanto 339-666-9990, Marco, mi fai complimenti, ti ringrazio per l'attenzione, ti ringrazio anche per la stima. Ieri dagli spalti di San Siro invece dice un altro nostro ascoltatore, si aveva la sensazione di giocatori, Marianna Quartuccio, di giocatori che dovevano staccare il cartellino. Il centrocampo ha comunque le sue responsabilità, gioco lento, un pareggio che non cambia molto, ma ha dato a chi vive a Milano la possibilità di andare in ufficio. E infatti la nostra Marianna Quartuccio, cara amica e ascoltatrice di Radio Marte, esattamente ha raccontato come vive a Milano e quindi ha raccontato come sia molto ma molto orgogliosa del, nonostante diciamo il Napoli non sia riuscito a portare a casa i 3 punti, comunque orgogliosa che la sua squadra sia riuscita a fermare un Inter che, tra l'altro, ricordiamolo, perché dobbiamo comunque dare alle cose la loro giusta dimensione, veniva da 10 vittorie consecutive in campionato, quindi stiamo parlando di una super Inter che si avvia a vincere a mani basse il campionato, scucendo lo scudetto meritatamente dalle maglie del Napoli stesso. Siamo in collegamento con il nostro ultimo ospite, esperto di calciomercato, firma del Roma, il collega Giovanni Scotto, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi.
Allora, ho fatto un po' un punto della situazione oggi da un articolo del Mattino in cui si parlava di rivoluzione in casa Napoli per la prossima stagione. Addirittura vado a leggere i nomi dei giocatori che potrebbero essere in uscita, secondo appunto il quotidiano partenopeo: Nathan Mazzocchi, Juan Jesus, Ostigard, Kajust, Lindstrom e poi ovviamente i soliti noti, ovvero Zielinski ed Osimhen. Cosa ne sai in merito appunto a questa possibile rivoluzione? Cosa accadrà la prossima estate e da chi si ripartirà a questo punto?
Bene, è un po' una domanda un po' da sfera magica, perché è difficile oggi dire che cosa succederà, proprio perché c'è un'alta possibilità che ci possano essere tanti cambiamenti, quindi è difficile orientarsi. Io sui nomi che hai citato, alcuni mi sorprendono perché sono acquisti di gennaio o acquisti della scorsa estate, quindi non escludendo nulla, però cambiare già dei calciatori arrivati da così poco tempo, ecco, significherebbe una rivoluzione davvero grossa, significherebbe sicuramente anche cambiare il direttore sportivo e probabilmente anche cambiare qualcosa nello scouting, perché una bocciatura dopo pochi mesi sarebbe comunque importante e grave. Per quello che so io, l'intenzione di De Laurentiis è effettivamente di fare una rivoluzione andando a togliere quei calciatori ormai un po' più maturi, con meno motivazioni, credo qualcuno dei campioni d'Italia sicuramente, anche magari qualcuno che ha rinnovato da poco. Per
a chi ti riferisci in particolare?
Io penso che forse un calciatore come Politano o come Mario Rui potrebbe rientrare in una di queste dinamiche. Su Di Lorenzo sono molto più cauto, perché il capitano, un calciatore comunque importante, ha un legame anche forte con la tifoseria, però credo che qualche over 30, ecco, per capirci, 1, 2, qualcuno di più, potrebbe anche lasciare il posto a qualche calciatore più giovane pronto ad aprire un nuovo ciclo con motivazioni in più. Long ad esempio, ecco, è uno dei calciatori che sono sicuro farà parte del nuovo Napoli, così come quelli più giovani che ci sono in rosa, e quindi mi aspetto anche io una piccola rivoluzione, poi vedremo quanto sarà ampia e che sfere dirigenziali toccherà, se le toccherà.
Eh beh sì, anche perché Meluso sembra, diciamo, candidato all'addio dopo solo un anno di lavoro, insomma sembra che il Napoli debba ricostruirsi da capo. In effetti una stagione come quella che stiamo raccontando, imprevedibile ad agosto, forse qualche riflessione approfondita la merita.
Ma io sono cauto anche sul Meluso, perché hai detto un anno di lavoro, però bisogna capire che lavoro ha fatto, perché il mercato l'ha fatto De Laurentiis con Micheli, che è ovviamente il capo scouting, Michele Mantovani, che era considerato un po' il braccio destro di Micheli, è stato spostato al settore giovanile poco dopo l'inizio della stagione, quindi c'è stato un po' uno scombussolamento. Meluso è arrivato quando le scelte importanti erano state fatte, come quelle dell'allenatore. Io Meluso l'ho visto fare le interviste a Dazone, l'altro di Napoli ieri ha ripreso la consuetudine, quindi un altro caso che è rientrato, e non credo che sia stato davvero operativo, quindi io darei una chance ancora a Meluso. È vero che ha il contratto in scadenza a giugno, però potrebbe anche finalmente mettersi a fare davvero il direttore sportivo e quindi proseguire tra virgolette con un ruolo, diciamo, a pieni poteri, per non dire diverso da quello attuale. E occhio, poi una suggestione mia questa, se Vincenzo Italiano è tra i nomi che De Laurentiis considera per il futuro allenatore, Italiano con Meluso ha lavorato molto bene. Infatti, mi riferisco allo Spezia, e quindi rompere una coppia che ha già una certa intesa sarebbe sicuramente un peccato, e quindi ecco perché non escludo anche uno scenario del genere con una conferma di Meluso.
Ti piacerebbe Italiano come nuovo allenatore?
Io credo che Napoli ha bisogno di qualcosa di nuovo, di fresco, e De Laurentiis ha fatto tanti sequel nel cinema, tanti seguiti di cinepanettoni ripetuti per anni e anni e così via, no? I film con il 2, sì, il 3, il 4 vicino. Io credo anch'io, come qualcun altro, che lui abbia questa tentazione forte di replicare, insistere. E lo ha fatto, perché Calzona è ad esempio un piccolo sequel di Sarri. Io credo che Napoli invece abbia bisogno di cambiare, di voltare pagina, quindi con un allenatore giovane, rampante, che ha voglia di affermarsi, e Italiano secondo me rientra in questo spirito, pur non distaccandosi da quel tipo di calcio che amiamo tutti noi a Napoli e che De Laurentiis fa bene a voler ricercare, quindi un calcio propositivo. Quindi sicuramente è un nome che non mi dispiacerebbe, di certo di più di qualche ritorno che potrebbe essere sicuramente suggestivo, ma preferirei delle novità.
Per quanto riguarda invece Alex Meret, oggi ha parlato a Tuttomercato Web Federico Pastorello, il suo agente, ha parlato della voglia, insomma, del calciatore di restare a Napoli, senza escludere ovviamente anche altri scenari, anche se li ha, diciamo, considerati meno praticabili, meno possibili, ovvero quello dell'addio in estate. Che cosa ne pensi? Secondo te il Napoli punterà nuovamente su Alex Meret?
Ma Meretti sta facendo molto bene, sì. Ha fatto molto bene prima dell'infortunio con il Monza e dopo è rientrato bene, ieri è stato bravissimo, quindi è nelle condizioni giuste oggi per insomma poter affermarsi anche come prospettiva per il futuro. Lui però ha un contratto in scadenza, c'è questo rinnovo di un solo anno che è in mano al Napoli, e che questo rinnovo, se sarà esercitato, dovrà poi essere reso più corposo con un altro contratto. Sì. Per me, vista la situazione contrattuale, ci sono le premesse per un addio più che per una conferma, perché è un contratto questo qui molto, molto breve e che mi pare funzionale ad una cessione. Però Meret sta facendo bene, Gollini ha un riscatto di 7 milioni, non è detto che il Napoli lo riscatterà, c'è già Caprile, sì, che il Napoli ha preso e che sta facendo bene pure lui. Non escludo che si possa decidere di andare avanti con Meret più Caprile quindi suo vice, e farlo crescere e proseguire, come detto, con un nuovo contratto importante. Io credo che, ecco, a proposito di direzione sportiva e di nuovo allenatore, inciderà anche il nuovo allenatore, però ad oggi la figura contrattuale di Meret mi sembra più predisposta ad un addio che non a una conferma, a meno che De Laurentiis a questo punto cambi idea e chieda a Pastorello di fare un nuovo contratto lungo.
Giovanni, proprio 30 secondi, il futuro di Kvaratskhelia, questo rinnovo di cui si è parlato, si è accennato fin dalla scorsa estate, poi non è ancora arrivato, se ne riparlerà a fine stagione?
Sì, sicuramente se ne riparlerà con cifre importanti, Osimhen dovrebbe lasciare spazio a un nuovo contratto grosso, ovviamente non sarà così alto, però sarà un contratto importante, credo che Kvaratskhelia può essere il perno del Napoli del futuro. Non mi pare che abbia voglia di andare via, penso che ci sono i presupposti per una conferma con un contratto importante, con una trattativa che secondo me comincerà anche presto, già verso la fine del campionato se ne comincerà a parlare.
Allora Giovanni, c'è chi dice al 339-666-9990 aprire un nuovo ciclo, ma perché quando ne abbiamo aperto uno, peccato non si possa cambiare proprietà. Quest'anno effettivamente tanti gli errori da parte della società nella gestione del post scudetto, che è stata alquanto illogica anche nelle scelte di mercato. Sei fiducioso per il futuro?
Ma oggi non molto, siamo reduci da settimane difficili. Soprattutto gli ultimi episodi sono stati un pochino preoccupanti, però questa squadra ha dato una dimostrazione che con un allenatore bravo, una guida capace, riesce ad esprimere dei concetti di calcio che possono poi portare a dei risultati visibili e concreti anche in breve tempo. Quindi io credo che i presupposti per riaprire un ciclo, effettivamente il ciclo non si è aperto più, però io credo che ci sono, e quindi mi auguro che De Laurentiis cambi totalmente le sue strategie. A De Laurentiis basta una cosa per il prossimo anno: non fare nulla di quello che ha fatto in questa stagione, niente, né dal punto di vista delle scelte né dal punto di vista della strategia comunicativa. Quindi mi auguro che il presidente si possa anche lui rinnovare e fare ciò che ha fatto fino allo scorso anno, quando con la sua bravura ha portato il Napoli a trionfare in Italia.
E così ti ringraziamo Giovanni, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te Manuela, ciao a tutti.
Presto. Grazie a Giovanni Scotto. Intanto, prima di chiudere, leggo il messaggio di Bruno che dice: purtroppo è necessario, quasi obbligatorio, ripartire dalle figure dirigenziali, direttore sportivo di primo livello per iniziare, poi magari un direttore generale e forse un ex giocatore a fare da team manager, poi magari si può parlare anche di Calzona come mister del prossimo anno. E poi aggiunge: futuro allenatore, prossimo mercato legati a doppio filo, sensazione personale, il prossimo Napoli farà il 4-2-3-1 se De Laurenti se non volesse spendere più di tanto. Così insomma, tantissime le domande, poi avremo una lunghissima e caldissima estate per poter raccontare e assistere insieme al Napoli che sarà, perché ovviamente saranno tantissime probabilmente le operazioni in materia di calciomercato proprio a partire dall'inizio insomma della sessione estiva dello stesso. Quindi insomma avremo modo di parlarne adesso. Ovviamente c'è la sosta nazionale, ma lo sport torna domani su Marte come di consueto 12:13 con Gianluca Gilfuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi la sera con Francesco Marciano 20:21 Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Per il momento è tutto da Emanuela Castelli, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, grazie a Vincenzo Russo in regia per l'indispensabile collaborazione. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.